di tecnologia, arrovellandosi anche sui suoi stessi limiti tecnici. Per dire, la settimana scorsa siamo persino riusciti a fare una telefonata e vi garantisco che non era ovvio, c'era un momento in cui sto il brivido che non ci saremmo riusciti. Abbiamo parlato nell'introduzione di mode passeggere e quindi quale miglior modo per parlare di quella che noi già a suo tempo, quando sembrava davvero impossibile non parlarne, noi già stoicamente resistivamo a questo problema, dicevamo basta, noi di GPT non ve ne parliamo, non ve ne parliamo perché è chiaramente una sciocchezza che tra due mesi è finita la moda. Ora devo dire, in questa affermazione c'è del vero e c'è del falso. Cioè che è una sciocchezza, nel senso che sarà proprio una svista dell'umanità, penso che io rimango ancora di questa posizione. Però questa moda si conferma, è il genere di moda che può sopravvivere almeno ad un anno.
Direi che è orientata a sopravvivere molto di più, magari non nella configurazione attuale, magari evolvendosi, però una cosa è certa, gli interessi sono tanto ampi su questo argomento che queste cose sono per restare, magari non nella forma in cui ci sono per ora, però comunque sono per restare.
Eh sì, stiamo parlando naturalmente dell'intelligenza artificiale, come viene definita, resa, diciamo, i cui avanzamenti sono stati resi particolarmente popolari dai chatbot generativi, più che dai cosiddetti sistemi di ragionamento, come vengono chiamati, che sono più o meno sistemi simili, ma che hanno tempi di attesa maggiore, e che hanno avuto una grossa svolta con l'uscita dei una svolta molto recente con l'uscita dei modelli diciamo di produzione cinese, in particolare con DeepSeek. DeepSeek in realtà non è nemmeno stato l'unico modello ad arrivare dalla Cina, quindi diciamo recentemente c'è stata una grossa impennata, ma come sempre poi il primo è quello che fa breccia, un po' per lo stesso motivo per cui ChatGPT, pur non essendo l'unico, e ormai si inizia a mettere in discussione che sia anche, diciamo, il migliore o comunque che abbia un grosso vantaggio in termini tecnici, rimarrà probabilmente per molto tempo un nome particolarmente rilevato. Quindi, insomma, diciamo, il brand se lo sono conquistato.
Sì.
E, per quanto riguarda questa nuova uscita dalla Cina, più che in termini tecnici, o meglio sì, no, c'è anche da dire qualcosa anche sul piano tecnologico, ma più che sull'accuratezza o sulla capacità in cui questo modello, grosso modo quello che leggiamo dai primi test, è che si tratta di un modello paragonabile, forse leggermente inferiore, ma anche con i suoi punti di novità rispetto a quanto ci era arrivato dalle grandi aziende tecnologiche. Il principale aspetto tecnologico di cui si parla è il fatto che ha richiesto meno risorse di calcolo e dataset molto più piccoli. E questo ora parliamo comunque di moltissime risorse di calcolo, cioè parliamo del fatto che l'addestramento dell'ultima versione del modello ha richiesto 6 milioni di dollari solamente come costo per il noleggio dell'hardware. Quindi diciamo, comunque evidentemente non stiamo parlando di qualcosa che avrebbero potuto fare con un computerone, diciamo, top di gamma che compro al supermercato, evidentemente, però comunque con qualcosa ordine di grandezza più leggere di quello che faceva ChatGPT. E questo è molto interessante perché, per quanto non arriva assolutamente a smuovere la nostra convinzione che l'intelligenza artificiale sia affamata di risorse energetiche e pertanto sia ecologicamente insostenibile, però abbassa il prezzo sicuramente, certo. Quindi scende sufficientemente da poter offrire prezzi più bassi, e questo naturalmente ha un impatto sul piano economico e andrà ad aumentare ancora di più le difficoltà per OpenAI, che comunque già non è che se la passa benissimo, o meglio, situazione strana: da una parte possono raccattare tutti i fondi che vogliono, cioè tutti vogliono investire in OpenAI, dall'altra le loro capacità reali di fare profitto si stanno assottigliando sempre di più. Quindi
sì, tra l'altro OpenAI, diciamo, a parte il profitto, diciamo, gli investimenti, il profitto duro e puro, ormai ha risolto chiaramente cercare l'appoggio politico del governo americano, cioè nel senso già collaborava con il governo di Biden. Ora con diciamo hanno rilasciato da OpenAI, diciamo, dichiarazioni entusiaste sull'impegno di Trump per l'intelligenza artificiale, perché Trump ha pianificato.
Ti riferisci al progetto Stargate?
Sì, sì, che ha pianificato una cifra per l'investimento dell'intelligenza artificiale di 500 miliardi di dollari, cioè una cifra mostruosa. Quindi giustamente loro contano di avere la loro quota in questa cosa, in queste cifre. Ma tra l'altro questa cosa è importante anche, secondo me, non solo perché effettivamente abbassa il prezzo, ma perché combatte anche una sorta di informazione, diciamo, diffusa nell'immaginario collettivo, cioè che l'intelligenza artificiale ha quei costi, perché se ci pensate tutte le intelligenze artificiali di principale uso nella diffusione, non solo ChatGPT, ma anche quelle di Google, quella di Meta, tutte le varie forme che si sono diffuse di intelligenza artificiale, mostrano un modello molto simile, quindi costi mostruosi per l'addestramento, costi mostruosi per il mantenimento, consumi energetici spropositati. E questa cosa, l'arrivo sul mercato libero è una cosa che, diciamo, c'ha più risorse, meno requisiti, diciamo, meno costi, e rischia di cambiare un po' la prospettiva. E, insomma, mi ricorda vagamente la storia delle auto elettriche.
Sì.
Che sostanzialmente sembrava che l'auto elettrica, le auto completamente elettriche, dovessero costare almeno una cifra tot, fin quando in Cina proprio non hanno, tramite dimensionamento degli impianti, utilizzo di cose, diciamo, magari di livello leggermente inferiore, ma comunque funzionanti, non hanno portato ad avere auto elettriche che dal punto di vista dell'inquinamento sono ovviamente uguali alle altre, ma dal punto di vista del costo economico al consumatore sono molto più basse.
Certo, sì, diciamo che sicuramente questo è una notizia molto importante, e una notizia che è anche molto rilevante rianalizzare con tutto quello che è stato il Chips Act. Infatti ricorderete che il Chips Act di Biden andava a cercare di intervenire su un processo che chiunque ormai definisce inarrestabile, e sicuramente queste notizie non fanno assolutamente cambiare idea, cioè l'idea che la Cina riprenderà tecnologicamente alla fine gli Stati Uniti, in particolare lì l'obiettivo riguardava la produzione di chip. Quando parliamo di produzione di chip ci riferiamo in questo momento soprattutto alla produzione di chip top di gamma, quindi non tanto alla produzione di chip di qualche generazione indietro, quella la Cina sostanzialmente ce l'ha già. Dipende poi quanto intendiamo con un po' indietro, ma diciamo la Cina ha sempre avuto una grossa manifattura di chip. Il punto è: riuscirà a raggiungere il livello dei, se non sbaglio, 4 nanometri hanno attualmente, che è in mano all'Occidente, perché li fa principalmente la TSMC, anche se adesso li fa anche negli Stati Uniti, quindi hanno portato queste fabbriche fuori da Taiwan per complicare ulteriormente il quadro geopolitico. Poi magari da questa tecnologia si scenderà ulteriormente tra qualche anno, ma insomma riusciranno ad arrivare a quel livello di perfezionamento. Gli Stati Uniti hanno fatto una scommessa dicendo: se gli impediamo di acquisire le nostre tecnologie, il nostro hardware, questo, per quanto probabilmente avverrà lo stesso, ma avverrà più tardi, e con l'idea che in qualche modo ritardare questa cosa di pochi anni avrebbe comunque fatto la differenza, no? Perché altrimenti uno si potrebbe chiedere: ok, tu le ritardi di qualche anno, questo è meglio, ma diciamo, come dire, cambia poco, cambia tanto. Forse c'era chi credeva che ritardando questo avvento di qualche anno avrebbero potuto a catena mantenere una loro presa anche sui settori come per esempio quello dell'intelligenza artificiale per un tempo maggiore, perché dice: se io non ti do accesso ai chip miei, tu non sei ancora in grado di produrti quelli tuoi, quindi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale migliore lo riesco a fare io, e questo mi dà dei vantaggi che magari riesco a capitalizzare per parecchi anni.
Sì, queste, diciamo, sono conseguenze lungo periodo. Del resto pensiamo che per quanti anni ha capitalizzato, se parlavamo delle auto elettriche, ma dico per quanti anni ha capitalizzato l'industria dell'auto europea, che era più avanzata dell'industria delle auto appunto cinese o anche americana, e per anni hanno capitalizzato su questa cosa. Ora sta avvenendo il
hanno capitolato.
Ora stanno capitolando, ma in realtà diciamo l'industria cinese è agli stessi livelli di tecnologia ormai da anni. Quello che è successo è che comunque l'industria europea aveva un vantaggio che si è eroso nel corso degli anni, ma comunque è rimasto un vantaggio anche quando non c'era più ragione di esistere veramente.
Sì, cioè un vantaggio di posizione.
Un vantaggio di posizione, quello che loro vorrebbero è proprio un vantaggio di posizione, cioè mi metto in una situazione in cui sono avvantaggiato rispetto agli altri, quindi per me quello che per gli altri è la tecnologia di punta, per me è la tecnologia media, e allora ho il tempo di sviluppare una tecnologia di punta che mi consente di essere sempre un passo avanti agli altri.
Sì.
Questa cosa funziona fino a un certo punto, come abbiamo visto.
Funziona fino a un certo punto, ma chiaramente chi è in testa è una carta che tende sempre a giocare. E quello che vediamo è che la Cina è riuscita a produrre dei nuovi modelli di qualità comunque comparabile con quella fatta dalle aziende statunitensi, senza, per capirci, avere accesso alle ultime GPU della Nvidia. Questo è il dato poi cruciale. Non si è capito, nel senso che DeepSeek dice di non l'ha mai detto, ma c'è chi sostiene che per poter fare questo tipo di addestramento di questi modelli, come a volte lo si chiama, quindi comunque questo tipo di prodotto, non posso non aver avuto accesso a dell'hardware più potente, e che quindi il progetto, che senz'altro la Cina ha, ma che si reputa ancora non a un livello di perfezionamento sufficientemente buono, di prodursi localmente dell'hardware dalle caratteristiche migliori, quindi di migliorare le proprie capacità computazionali, la domanda è: siamo sicuri che la Cina sta lavorando a questo progetto? Questo progetto rispetto a DeepSeek non c'entra niente, o invece c'entra perché le prime versioni, benché magari non finite, sono state comunque utilizzate? La risposta a questo non la sappiamo, è una speculazione che ho sentito fare da qualche volta. Alcuni dicono che questo tipo di speculazioni sono sostanzialmente un'espressione del rosicamento dei vertici di OpenAI e simili, che in qualche modo stanno cercando di dire che quello che ha fatto DeepSeek è un po' meno rilevante di quanto si vuole dire, no? Vari articoli dicono sì, ma in effetti i costi non sono stati poi così tanto, così bassi, vanno, no, rimessi in prospettiva, perché hanno riportato solo una parte dei costi, ma noi sappiamo che quei costi non sono sono una parte poco significativa, quindi di costi ce ne sono molti altri. Per carità, ci sarà sicuramente anche della verità in questo, e magari l'aspetto è meno sensazionale di quello che sembra. Fatto sta che il Chips Act, non sappiamo dire, alcuni dicono che non è bastato, alcuni dicono addirittura che magari è stato anche controproducente. Devo dire, a me sembra contorta questa idea, perché il Chips Act sia stato controproducente, cioè andando a dire proprio il fatto che l'avete messi alle strette e gli avete tolto capacità computazionale ha fatto sì che producessero un sistema più innovativo, in grado quindi di farcela con meno capacità computazionale. Il che potrebbe anche essere vero, ma mi sembra difficile dire che gli fai mai un favore a qualcuno quando gli togli delle risorse. Insomma, fatto sta che questo è successo. DeepSeek è entrata sul mercato con dei prezzi ancora più bassi, quindi verosimilmente la corsa al ribasso sui prezzi avverrà, e mi sembra che in questo momento, più che grandi avanzamenti in continuazione, alcune delle tappe che alcune persone avevano supposto, quindi l'uscita ad esempio di un GPT-5, non sono successe e tuttora usciranno probabilmente nel futuro, ma diciamo questa accelerata che ci doveva essere forse è stata un po' meno repentina, e c'è stato più che altro un aspetto di proliferare poi di questo tipo di motori, che ora, diventando a basso costo, come dire, tutti gli aspetti negativi mi immagino che andranno più che altro ad aumentare, e quindi non c'è particolarmente da rallegrarsi di quello che è successo. E poi però ci sono anche un po' di note di colore che circondano queste notizie. Una nota di colore è il fatto che DeepSeek si è vista il suo database in buona parte rubato, perché l'aveva lasciato su internet non esposto. E questo non è che non si è capito quanto era il database poi così centrale o quanto era uno marginale, però insomma sembra che fosse comunque un database grande, che si erano così dimenticati, aperti all'indirizzo dev.dipsica.com porta 9000 senza password, e poi devi fare query SQL semplicemente così. Vabbè, capita a chi non è mai capitato di dimenticarsi un database aperto su internet. E quali altre notizie circondano questo? Beh, una piuttosto strana, devo dire, che riporta istantaneamente la notizia di dai Large Language Model, argomento in cui ci sembra inesorabile parlare, ma che in tutta franchezza io trovo di una noia mortale. Cioè, nel senso, come dire, è interessante perché è l'attualità ed è il mondo che ci circonda. Trovo anche triste il fatto che il mondo che ci circonda si concentri su delle questioni, come dire, sembra perdere più tempo a parlare di questo grande abbaglio dell'idea dell'intelligenza artificiale generale e cose del genere che come dire, a nominare degli aspetti un po' di verità su queste tecnologie. Ma un'altra invece nostra passione è parlare di copyright sempre e comunque, e parlare soprattutto contro il copyright. Vi abbiamo già citato un sito molto interessante che è Anna's Archive, in particolare il loro blog, da cui qualche tempo fa avevamo ripreso anche un'opinione così interessante di quando loro si erano messi a contare secondo loro quanti libri sono esistiti in tutta la storia del mondo e quanta parte di quell'archivio loro hanno e quindi quanta parte va ancora liberato. Diciamo un approccio molto quantitativo all'idea comunque irrimediabilmente nerd che salverò il mondo se costruirò uno storage abbastanza grande. Diciamo, c'è chi lo sa argomentare con molti numeri e grafici questa tendenza. Quest'articolo invece è diverso. Quest'articolo dice: beh, ma voi l'avete letto con attenzione uno dei paper di DeepSeek? Perché se lo leggete, ma anche con poca attenzione in effetti si vede molto bene, c'è scritto che hanno utilizzato come archivio proprio il nostro archivio Anna's Archive, che è un archivio pirata, una delle cosiddette biblioteche ombra che loro mantengono. E dicono quindi si sono potuti addestrare anche perché ci hanno contattato. Vi vogliamo dire che non sono stati gli unici a contattarci, ci hanno contattato un sacco di aziende, molte però delle aziende statunitensi, anche se loro precisano comunque non tutte, che ci hanno contattato per avere accesso a questi libri. Noi abbiamo chiaramente spiegato il fatto che il nostro archivio non era un archivio legale, era un archivio illegale.
È una cosa che non avrebbe rispettato il copyright, quindi diciamo.
Assolutamente no. E quindi molte di queste aziende hanno a quel punto rinunciato ad accedere al loro archivio. Le hanno contattate perché? Perché è vero che l'archivio è accessibile online da chiunque, ma se andate sul sito di Anna's Archive e vi scaricate un libro, vedrete che ne so, vi fa fare una piccola coda d'attesa, per cui per scaricare un libro magari vi fa aspettare 30 secondi prima di poterlo scaricare, per in qualche modo ridurre il traffico che gli arriva. Chi invece vuole addestrarci un large language model vuole un accesso in qualche modo privilegiato ad alta velocità e quindi ha bisogno di un contatto diretto per trovare i termini di un accordo. Quindi loro dicono: queste aziende ci hanno contattato e molte hanno rinunciato, ma ci hanno scritto anche altre aziende, anche molte cinesi, ma non solo, dice, anche europee, russe, coreane, giapponesi. E DeepSeek per esempio ha ammesso, quindi è l'unica che loro nominano esplicitamente perché l'hanno proprio detto, in un paper che non è l'ultimo che è uscito, riguarda una versione un po' precedente, che è quello che si chiama DeepSeek Vision Language. Non so esattamente in cosa consiste e qual è la differenza. Fatto sta che nell'articolo dentro c'è proprio scritto che loro hanno avuto accesso all'archivio di Anna's Archive. Loro hanno fatto proprio un elenco di diciamo delle fonti e in questo elenco quindi sono segnalate, hanno detto: abbiamo ripulito 860.000 libri inglesi e 180.000 cinesi da Anna's Archive, insieme a milioni di test di esami di un'altra cosa. E vabbè, poi spiegano che cosa ci hanno fatto con questi test, diciamo, perché facevano parte del corpus che hanno utilizzato. Quindi dicono, insomma, loro l'hanno ammesso che l'hanno utilizzato e quindi utilizzare gli archivi anche illegali, anche di libri sotto il copyright, produce dell'avanzamento dell'intelligenza artificiale. E vari stati hanno iniziato a fare delle eccezioni alle leggi sul copyright che sono specificamente per l'addestramento da intelligenza artificiale. Questi stati sono sia la Cina, che si può dire che in qualche modo geopoliticamente ce lo potevamo aspettare, ma anche il Giappone, che invece sorprende di più, hanno iniziato a fare una serie di eccezioni. E quindi dicono, ma allora, no? Quindi perché non facciamo un po' una moratoria su questo aspetto? Se diciamo che il copyright per alcuni utilizzi, per esempio per l'utilizzo di intelligenza artificiale, si può ridurre magari da 70 anni che era a 20 anni.
Che comunque è sempre tanto,
Sì, cioè, perché non si intende dopo la morte dell'autore.
Cioè, non è che appunto crei un enorme danno. Questa cosa crea un enorme danno per la fruizione in altre maniere di alcuni specifici casi. Ricordiamoci che i 70 anni sono i 70 anni Disney. I 70 anni Disney, certo. Questa norma venne inserita quando stava per scadere il copyright su Topolino, che aumentarono gli anni da 50 a 70, certo. per questo scopo.
Sì, sì, è noto che il copyright si continua a spostare per mano a mano che la Disney fa delle richieste per fare così.
Ma... Sì, ormai hanno smesso, perché ormai era...
Perché Topolino è uscito dal...
Ora credo sia uscito dal... come si chiama?
È uscito dalla legge sul copyright, le primissime, le produzioni ovviamente. E quindi dicono, perché non l'abbassiamo un pochino? Questo continuerebbe a renderci un archivio illegale, perché sono piene di opere anche di autori viventi, quindi anche di autori morti da meno di 20 anni, però renderebbe le cose un pochino più semplici. E a quel punto bisognerebbe anche legalizzare, perché non puoi legalizzare soltanto l'accesso a contenuti di questo tipo, devi naturalmente legalizzare anche la gestione di archivi simili a fini di preservazione. Insomma, sono arrivati a fare una richiesta, come dire, che immagino che dal canto loro sia considerata più ricevibile, anche se francamente se poi questa sarà davvero ricevuta
questo non lo possiamo sapere,
e scommetterei di no.
Sì.
mi sento di scommettere di no, soprattutto su quella che riguarda la conservazione degli archivi. Su quella sulle eccezioni per l'intelligenza artificiale, chissà. Comunque il precedente del Giappone è un precedente non da poco. In tutto questo dicendo, perché diventa una questione di sicurezza nazionale, in questa idea che l'intelligenza artificiale è la sicurezza nazionale, che ormai va per la maggiore.
Sì, diciamo su questa cosa, prima di chiudere su DeepSeek, volevo fare una piccola nota che è, diciamo, una mini notiziola. Il problema si parla di intelligenza artificiale cinese, il problema del dove sta il problema di intelligenza artificiale cinese, appunto le questioni, i database, l'addestramento, il copyright, tutto quello che volete. Il vero problema in realtà ce la fa notare il signor Paul Rowan, che praticamente ha provato a fare una domanda, ha preso una famosa foto presa in piazza Tiananmen, chiedendo a DeepSeek che cosa, cioè qual è il posto in cui è scattata quella foto. E DeepSeek si vede proprio dal video,
dallo screencast,
si vede che all'inizio sta per dare la risposta, che poi viene immediatamente soprascritta con questo è oltre, diciamo, lo scope, cioè l'ambito di applicazione di DeepSeek.
Sì, parliamo d'altro.
Sì, parliamo d'altro. Questa sarebbe ovviamente la risposta della piazza Tiananmen,
certo.
E quindi praticamente DeepSeek non è in grado di dire piazza Tiananmen.
Sì.
Questo, diciamo, il vero problema che uno si dovrebbe porre in questo caso è forse questo. e non solo di questa intelligenza artificiale, questa certo. È facile, perché appunto gli fai fare dire Piazza di Tiananmen, ti accorgi che non lo dice, sì. È chiaro,
da questo
ci, diciamo, possiamo pensare anche a cos'altro, che anche gli altri potrebbero funzionare così, anche gli altri potrebbero esserci cose che non ti dicono o perché sono stati programmati per non dirtele.
Questo sicuramente è quello che si sa, no? Perché se è chiaro che mettono una serie di blocchi per fargli evitare argomenti che sono cosiddetti pericolosi, quindi no? Non puoi chiedere aspetti che riguardano la violenza, no? Oppure non puoi fare domande su alcuni temi che sono notoriamente scivolosi, quindi no? Tipo sul razzismo, non devi fare delle domande che comunque cercheranno in tutti i modi di dribblarle, magari non ti dicono out of scope, ma chiaramente evitano di rispondere alla domanda.
Chiaramente out of scope.
Vuol dire che qualcuno ha fatto una lista di argomenti che non bisognava toccare, e naturalmente questa lista è comunque intrinsecamente politica, e naturalmente, come dire, niente fa pensare che non ci possano essere anche, no, degli esempi più specifici, no? Questa qui è sempre molto particolare, perché in Cina comunque la foto di Piazza Tiananmen è rimasta proprio un singolo, no? Paradossalmente non è che ne offrono un'altra versione loro, ma il governo cinese tende a proprio a negare che questo fatto sia mai avvenuto,
cioè senza problemi questo, senza...
Sì. Quindi più che, come dire, un'impostazione generale, no, in cui le risposte sono condivise, che è viceversa invece quello che vediamo sui vari chat GPT e simili, in cui grosso modo, che ne so, no, c'è il tutto quello che riguarda la sessualità è sostanzialmente tabù, tutto quello che riguarda il tema del razzismo è non affrontato, e piuttosto che invece magari proprio singoli episodi rimossi. Qui vediamo anche questo, ma niente fa pensare che cose simili non avvengano anche negli altri casi. Io andrei ad uno stacco musicale e niente, dopo ci risentiamo, ma basta intelligenza artificiale.